Buonasera professor Domenico Gallo, giudice presso la Corte di Cassazione, ex senatore della Repubblica, giurista, grazie di essere con noi professore.
Buonasera, grazie a voi. Devo ripudiare l'appellativo di professore perché non ho titoli accademici.
Ah, vabbè, ma diciamo se l'è meritato sul campo, mettiamo così. Senta, dottor Gallo, allora, naturalmente il tema è quello dello stato d'eccezione che stiamo vivendo, no? Il tema è interessante anche perché in realtà la nostra Costituzione non lo prevede, cioè prevede lo stato di guerra e quindi abbiamo una serie di meccanismi che si attiverebbero in quel caso, speriamo non accada mai, ma ora stiamo scrivendo di fatto dei meccanismi dentro la sfera costituzionale del tutto nuovi, no?
Certamente, è una situazione del tutto nuova e non prevista dalla Costituzione, perché l'Italia una disciplina costituzionale dell'emergenza non ce l'ha, fatto salvo lo stato di guerra previsto dall'articolo 78. L'intervento del governo sui poteri degli enti locali previsto dall'articolo 120 della Costituzione. Ora, il fatto che non ci sia una disciplina dell'emergenza può essere da un lato un pericolo, però dall'altro lato è anche, diciamo così, una cosa positiva, perché chiaramente tutti si rendono conto che questa situazione di emergenza, in cui c'è una fortissima compressione di diritti costituzionali individuali e collettivi, questa situazione dà vita a una compressione che deve essere contenuta nei limiti del minimo possibile. Quindi poi si dovrà arrivare a una riespensione di questi diritti senza che qualche autorità politica possa approfittarne per acquisire poteri eccezionali.
Quindi è un equilibrio molto delicato che stiamo giocando, come le dice, nella concretezza delle scelte quotidiane. Un equilibrio sostanzialmente riuscito, secondo lei?
Secondo me sì. No, comunque volevo dire,
prego.
Secondo me è positivo che nella Costituzione italiana non ci sia una disciplina costituzionale dell'emergenza, perché una disciplina del genere per esempio esiste nella Costituzione ungherese voluta da Orban, l'articolo 53, e questo poi ha portato a l'approvazione di quella legge il 30 marzo che ha conferito i pieni poteri a Orban. Ora, nell'ordinamento italiano, per fortuna, nessuno può conferire pieni poteri a nessun organo politico.
Qualcuno l'aveva chiesto un po' di mesi fa.
Sì, sfortunatamente non è riuscito a averli. Quindi ci troviamo, diciamo, in questa situazione in cui indubbiamente si esercitano poteri non previsti e si fanno delle limitazioni non previste ai diritti dei cittadini. E però questo avviene, diciamo così, un po' camminando sulle uova, cioè in punta di piedi avviene questo qui, e mantenendo sempre, diciamo così, lo sguardo fisso alla divisione e distribuzione dei poteri prevista dalla Costituzione.
Quindi ce la stiamo cavando, lei diceva, abbastanza bene. Tuttavia c'è nella sostanza di quello che sta accadendo, oltre che nella forma, anche una trasformazione momentanea certamente dell'equilibrio tra i diritti fondamentali che sono garantiti dalla Costituzione, elencati nella prima parte. Ad esempio il diritto alla salute si è imposto anche sul complesso degli altri diritti, cosa abbastanza naturale possiamo dire, ma in rapporto anche a, ad esempio, al diritto al lavoro, no? Tutte le polemiche intorno alle dotazioni di sicurezza o meno, oppure pensiamo al diritto all'istruzione chiaramente ha avuto una compressione notevole, forse lì sarà anche più difficile recuperarlo. Questo cosa ci racconta? Bisogna calibrare meglio questo equilibrio per il futuro?
Il problema è dell'interprete. La Costituzione indica chiaramente che ci sono dei diritti fondamentali, e la salute è l'unico articolo in cui si parla proprio di diritto fondamentale, cioè la salute è un fondamentale diritto dei cittadini, quindi ci sono diritti fondamentali e c'è, diciamo così, una scala di valori alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, quindi il valore fondamentale è la vita e la salute. Alla luce di questi valori vanno misurati gli altri diritti e gli altri valori, gli altri beni pubblici, insomma, previsti dalla Costituzione. Per esempio, pensiamo alla questione dell'iniziativa privata. L'iniziativa economica privata è libera, dice l'articolo 41, però aggiunge: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Ora, in questo periodo eccezionale, questa misura, che può sembrare assurda in altri tempi, che vieta praticamente lo sviluppo della produzione, che dispone la chiusura delle aziende, delle attività commerciali, eccetera, è una misura che va contro il principio dell'iniziativa economica libera, però è giustificata proprio perché non deve recare danno alla sicurezza, quindi non deve costituire la circolazione dei lavoratori, l'assembramento, eccetera, in questa fase può costituire un pericolo per il diritto alla salute e alla vita dei lavoratori stessi e degli altri cittadini. Quindi la Costituzione consente che questo diritto venga compresso laddove ci sono i presupposti di necessità. Quindi la necessità, che in un certo senso fa legge, ma la Costituzione lo consente.
Si parla di ripartenza. Tra i temi della ripartenza, naturalmente, l'elemento anche in riferimento alle questioni della salute, l'elemento della privacy è uno di quelli, diciamo, che verrà dal punto di vista giuridico probabilmente toccato in maniera più forte. Quindi ci sarà da mantenere un elemento di delicatezza sostanziale. C'è questa ipotesi che possano tornare al lavoro solamente le persone che sono sottoposte a un tampone, quindi hanno un certificato. Questo non va a ledere il diritto universale al lavoro?
Beh, quelli che non tornano al lavoro perché non sono in condizioni di sicurezza, indubbiamente devono ottenere un equivalente della retribuzione o altre forme che garantiscano il reddito. È chiaro che il diritto al lavoro non può essere impedito in assoluto. Certamente ci può essere una compressione nei limiti in cui è giustificata strettamente dalle esigenze, diciamo così, sanitarie, epidemiologiche, che tutto poi spetta tutto sommato alla comunità scientifica in qualche modo orientarsi e suggerirle alla politica. A questo riguardo è interessante quello che è successo nei paesi anglosassoni, che non hanno, diciamo così, la cultura dei diritti della Costituzione italiana. Pensiamo all'Inghilterra, dove le misure sono state ritardate con la teoria dell'immunità di gregge e tutte queste cose qui, per cui, diciamo così, si considerava più importante non bloccare la produzione, l'economia, rispetto alla tutela della salute della popolazione, che appariva recessiva. Questo non può succedere in Italia. Ora, giustamente, il governo italiano ha considerato recessiva l'esigenza della produzione rispetto all'esigenza di tutela della salute. Quindi, da questo punto di vista, non abbiamo nulla da obiettare, anzi, va criticata l'azione di quei governi, come il governo inglese e quello americano, che, essendosi mossi con grave ritardo per non pregiudicare l'economia, adesso hanno esposto un maggiore rischio la salute della loro popolazione.
Grazie, professor Gallo, dottor Gallo, per queste riflessioni. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a lei, buona serata. La Fondazione